Continuiamo a parlare con delle persone che conoscono il nostro territorio, girano il nostro territorio quotidianamente e magari poi da lui ci facciamo proprio raccontare dov'era in queste ore, in questi giorni. Insomma, siamo nel periodo invernale e quindi i poli sciistici per fortuna sono di nuovo in attività e sono attivi come l'anno scorso non potevano essere. Un buongiorno a Jacopo Mestroni, direttore operativo di Promoturismo. Buongiorno Jacopo.
Buongiorno Chris e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Bentornato dopo un sacco di anni, perché quando tu venivi qui per altri motivi, quando si organizzavano delle feste tanti anni fa insieme, insomma i discorsi erano più leggeri, no? Ma cerchiamo di farli leggeri anche oggi in maniera da essere anche interessanti per tutti quelli che ci ascoltano. E oggi insomma rivesti un ruolo importante, ruolo che ti porta, come dicevo, a essere presente fisicamente e quotidianamente sui poli sciistici, che per fortuna e meno male hanno riaperto. Allora la prima domanda che ti faccio è: come stanno i poli sciistici? Cosa stai vedendo in questi giorni?
Io giro molto, come dicevi tu, sono reduce stamattina da Tarvisio e da Malborghetto, in cui è stato inaugurato il Kinder Park da parte dell'amministrazione comunale. Devo dire che i poli montani stanno molto bene, nel senso che per fortuna quest'anno rispetto alla scorsa stagione ci è consentito di aprire al pubblico nel rispetto pieno della normativa. Stiamo lavorando e collaborando con le forze dell'ordine, con le amministrazioni comunali, in maniera tale da fare sistema per far rispettare le regole. Devo dire che i risultati fino ad ora sono molto importanti, perché lo Zoncolan si conferma patria dello sci. Insomma, ieri avevamo più di 3.500 persone a sciare, vanno molto bene anche gli altri poli in Carnia, per cui Fondi di Sopra, Sauris ha aperto il 18 la parte sopra, mentre da qualche giorno prima di, poco prima di Natale, ha aperto Sauris di sotto. Sappada bene, aperto un po' tardi, stranamente per problemi climatici, perché di solito era una delle prime stazioni da aprire per il freddo. Quest'anno si è un po' invertita questa situazione. Abbiamo aperto anche la gestione di Nevelandia a Sappada il 26 con gestione nostra come Promoturismo, per cui devo dire che sta andando tutto molto bene. Ovviamente il Covid c'è, lo sappiamo, perché viviamo tutti nello stesso mondo, riguarda e coinvolge anche i nostri operatori, i nostri clienti, i nostri fornitori. Cerchiamo di fare il massimo in un momento difficile, per cui l'apprezzamento va a tutti i miei colleghi in primis.
Ecco, questi poli sciistici che avevano tanta voglia di riaprire, no? Un anno di stop così non si è mai vissuto, ecco, da che si può ricordare, insomma, nel passato, e paradossalmente in un inverno che ha fatto tanta neve, cosa che negli anni passati a volte è anche mancata, con un lavoro veramente pazzesco di innevamento e di mantenimento poi delle nevi, addirittura che in alcuni posti sono riusciti a conservare la neve dell'anno scorso e ripartire presto. Mi viene a pensare a Forniavolte, se non ricordo male, no? Ecco, anche questo vuol dire essere pronti, essere carichi e avere tanta voglia di far ripartire questa macchina.
Sì, noi cerchiamo di prendere il lato positivo delle cose, anche nelle semi tragedie come quelle che abbiamo vissuto, che stiamo in parte ancora vivendo. Per cui devo dire che l'anno scorso la nota positiva è sicuramente quella di aver avvicinato tante persone a discipline che non sono lo sci alpino, ma che erano consentite, quali le ciaspolate, l'utilizzo di altri strumenti che potevano essere regolarmente utilizzati all'aria aperta, con la neve e sugli impianti sul demanio sciabile. Per cui questo è stato sicuramente un lato positivo. Ovviamente noi eravamo più che avviliti nel vedere precipitazioni nevose incredibili, un manto che è rimasto fino a maggio di neve naturale e non poter aprire gli impianti. Un po' per noi, che comunque abbiamo ricevuto proprio due giorni fa i ristori della scorsa stagione dal governo, che è un quantitativo importante di risorse, ma soprattutto per gli stakeholder, per cui chi ha i noleggi, chi ha i rifugi, chi ha i ristori, tutto quello che gravita attorno a noi ha vissuto veramente una stagione molto difficile. Mi pare che tutti abbiano ricevuto, chi in parte, chi tutto, per cui a compensazione insomma le risorse sono arrivate. Tutti sono ripartiti col piede giusto quest'anno, questo è sicuro.
Tu ti occupi di tutti e sei, no? I poliscistici che anche oggi vado a memoria, sono lo Zoncolan, Forni di Sopra, Sauris, Seranevea, Tarvisio, Piancavallo e Sappada, e gestendo anche quello che secondo me è una grandissima risorsa che è Sappada in Friuli, è un qualcosa che è un altro fiore che possiamo esibire sicuramente con molto orgoglio. Ecco, in senso stretto, i poli della Carnia come li vedi, come li stai vedendo? Tu dici stanno bene, ok, ma a livello proprio di operatività hanno bisogno di che cosa, se c'è bisogno di qualcosa?
C'è bisogno di qualità, questo è quello che probabilmente in alcuni settori manca. Noi facciamo parte di un sistema e siamo tra quelli che devono dare il buon esempio. Manca qualità, nel senso che quello è il filo conduttore che ti porta fuori, noi siamo convinti di questo, dalle sabbie mobili. Qualità nella ricettività, qualità nell'offerta, qualità nella gestione degli impianti, qualità nella battitura delle piste, nell'andare incontro al cliente, nel saper gestire il turista. Ecco, questo è un salto che secondo me come sistema turistico in montagna in Friuli dobbiamo fare. Come dicevi giustamente tu, Sappada è un fiore in più che abbiamo e da cui dobbiamo ispirarci, soprattutto per quanto riguarda l'offerta enogastronomica e ricettiva.
Che cosa sta cambiando e come stanno crescendo questi poli? Perché ci sono molti progetti, no? In piedi, ci sono anche qui dei finanziamenti che si aspettano, insomma, per far crescere ancora di più questi poli, no? Che cosa bolle in pentola? Perché non basta riaprire, c'è voglia di crescere.
Sicuramente.
No?
Allora, noi siamo convinti che quello che manca sui nostri poli siano i servizi e le strutture a servizio del cliente. Per cui gli impianti, al di là di mere sostituzioni che sono comunque molto onerose, vedi la seggiovia Giro d'Italia, in cui abbiamo sostituito quella che era la seggiovia dell'amore, quella lentissima che portava in Tamai, facendo un'operazione anche mediatica di richiamo e sfruttando il marchio del Giro d'Italia. Quindi, al di là delle sostituzioni che sono in previsione, la giunta attuale ci ha finanziato per circa 57 milioni per investimenti, che sono divisi su tutti i poli. Alcuni di questi verranno utilizzati quindi per sostituzioni, per aumento del demanio sciabile, ma una parte fondamentale sarà quella legata alla creazione di strutture a servizio del turista. Per cui quella è la direzione in cui stiamo andando.
Ci puoi fare degli esempi? O...
Sì, vi faccio degli esempi volentieri, nel senso che a Zoncolan abbiamo in cantiere, assieme al comune di Sutrio, un finanziamento importante per realizzare un hub, che vuol dire una struttura multiservizi, nel piazzale dove adesso c'è il parcheggio, praticamente, una struttura molto importante al cui interno riuscire a far convergere il noleggio, la sede delle scuole sci, piuttosto che delle sale convegni o altro, che diventi un po' il fulcro e quello che in questo momento manca nello Zoncolan. Su questo e su altro, ad esempio, io penso a Forni di Sopra, il potenziamento del parco giochi nella zona del Davost, così come la realizzazione di un fan park tra la Varmost 1 e la Varmost 2, per far diventare anche quello un punto strategico quasi di partenza rispetto a tutta l'area del Varmost, anche soprattutto in chiave estiva. Per cui questi sono due esempi. Devo dire che l'investimento sull'estate e comunque sui servizi costa meno di quello che sono i costi normali per gli impianti, per cui meno soldi e spesi meglio. Questo è un po' il...
Hai toccato il tasto estate, prima qui c'era Silvio Ortis che durante questa chiacchiera appunto ha detto, no? Chiediamo a Jacopo Mestroni come fare anche per riuscire a legare le due grandi stagioni che ci sono in Carnia, perché in Carnia la primavera e l'autunno sono molto brevi, no? C'è una grande estate e c'è un grande inverno. Ecco, dice Silvio, luglio-agosto in montagna si vive bene, mancano quei mesi di collegamento tra la fine dell'inverno e l'arrivo proprio dell'estate piena, no? E cosa si può fare, ecco, per riuscire a far vivere a un turista le nostre zone tutto l'anno davvero?
Allora, noi abbiamo chiamato la sezione, il prodotto marketing della montagna, l'abbiamo chiamato Montagna 365 di Promoturismo FVG, appunto per andare verso questo obiettivo, quello di lavorare, di far lavorare e lavorare tutto l'anno in montagna. Un esempio concreto è l'individuazione di un professionista che è conosciuto a livello mondiale, che è Otto Steiner. Nello specifico l'abbiamo individuato dopo ovviamente una procedura di gara, ma con l'obiettivo di generarci dei progetti per lo sviluppo estivo e delle stagioni cosiddette morte per la montagna, per lo Zoncolan, vedere come va e poi eventualmente estenderlo anche agli altri poli. Questo vuol dire che ci siamo affidati a chi ha fatto questo tipo di progetti in altre località, ma l'ha fatto in eccellenza, con qualità e con grandi risultati. Con questo non vuol dire che non ci siano professionalità qui che siano in grado di portarci un po' fuori dal solito contesto, però dobbiamo ragionare in grande, perché risorse ne abbiamo molte a livello economico, e secondo me, secondo noi, il fatto di appoggiarci a gente che anche abbia un occhio diverso dal nostro e quindi che racconti e che possa vedere le cose in maniera diversa è fondamentale. Per cui è iniziato questo percorso, gli operatori sono stati coinvolti in questo percorso, per cui anche Silvio Ortis ha partecipato alle riunioni che abbiamo fatto, e dobbiamo dare corso a questo, per cui adesso dobbiamo fare importanti...
E come hanno reagito gli operatori a questa novità, perché tale è?
Sì, gli operatori devo dire che hanno reagito bene, l'auspicio di tutti operatori e nostro è che anche le amministrazioni finalmente riescano a superare il solito campanilismo carnico, per cui ad esempio sullo Zoncolan insistono 5, 6, 7, 8 comuni in base a quanto vuoi considerare largo il
la
perimetro
base dello
sì.
Zoncolan, certo.
Noi siamo convinti che quasi tutto il territorio carnico possa fare riferimento allo Zoncolan come montagna simbolo in un progetto di ampio respiro, per cui l'auspicio è che si vada oltre il già visto, che non ha portato da nessuna parte, e si riesca ad andare tutti quanti a remare nella stessa direzione.
Ecco, beh, è chiaro che si parla di Zoncolan, è molto facile da quando poi in particolare, no, è arrivato il Giro d'Italia, lo Zoncolan vive di un volano continuo anche gli anni in cui il Giro non c'è, no? E tantissimi da fuori hanno conosciuto lo Zoncolan, c'era chi, e erano in tanti, non sapevano che esistesse lo Zoncolan. Parlando anche qui mesi fa con Fabio Forgiarini, diceva una volta, per dire a chi in giro per l'Italia di dove sei, vicino Venezia, vicino Udine, adesso dici vicino allo Zoncolan, perché la gente l'ha sentito nominare, perché ormai è sulla bocca di tutti, partendo da uno sport, no? Che tra l'altro non è neanche il più diffuso in Italia, ma ha dato delle emozioni, il ciclismo sullo Zoncolan, che poi sono passate di bocca in bocca, no? Ecco, allora perché non sfruttare in maniera sana, no? Questo volano e questo interesse attorno a una montagna che qui è simbolo da sempre, ma che si sta facendo conoscere davvero in tutto il mondo, non solamente in Italia, no?
Sicuramente sì, lo Zoncolan è fondamentale come nome, come marchio, ormai è un claim conosciuto. Il Giro d'Italia è uno degli eventi più visti in tutto il mondo, per cui ormai lo Zoncolan è abbinato a doppio filo al Giro d'Italia e ci permette di farci conoscere. Lo Zoncolan è uno strumento attraverso il quale bisogna arrivare a un obiettivo. Basti pensare al fatto che d'inverno facciamo 250.000 persone che vengono a sciare sullo Zoncolan. D'estate, se ci sono 3.000 persone che prendono i nostri impianti, è tanto. Allora, questo disequilibrio,
questi numeri li sai perché sono
oggettivi, mio pane, sì, sono il mio pane quotidiano, però è un rapporto troppo sbilanciato, no? Allora, sarebbe importante ad esempio trovare una formula assieme ai sindaci competenti per chiudere la strada che dal piazzale e da Ovaro arriva allo Zoncolan in certi periodi e in certe fasce orarie, per riuscire a farlo apprezzare di più per chi vuole andare verso la natura. Costruirci dei parchi tematici, però non posso svelare tutto quello che abbiamo in testa, e renderlo appetibile ai ciclisti e anche soprattutto alle famiglie, perché il nostro obiettivo è portarci i bambini, e una volta che hai i bambini hai la famiglia e il tuo obiettivo è raggiunto. Poi che ci arrivi mediante il ciclismo, che ci arrivi mediante tutta una serie di attività che dobbiamo costruire, va bene tutto, però l'obiettivo è di ridurre questo gap notevole che c'è tra inverno ed estate.
Allora, abbiamo parlato in senso stretto di Zoncolan, di Forni di Sopra, dimmi qualcosa anche, beh, di Sauris se vuoi, e di Sappada anche.
Allora, parto da Forni di Sopra. Forni di Sopra, noi abbiamo un progetto importante che è quello di sviluppo sul Varmost, come dicevo prima, sia di una zona ludica tra Varmost 1 e Varmost 2, sia di un nuovo impianto che vada sul Monte Simon. Si tratta di calamite per attrarre ancora turisti, perché i nostri interventi sugli impianti sono destinati, vogliono essere un po' il volano per attrarre imprenditori della ricettività. Quindi portiamo soldi sulle strutture nostre per attrarre alberghi, se possibile, di qualità. Quindi a Forni abbiamo il progetto del Davost, tra Varmost 1 e Varmost 2, e di fare un nuovo impianto in cima al Varmost verso il Monte Simon. Per quanto riguarda Sauris, abbiamo un'iniziativa assieme al comune di la volontà di realizzare un hub noleggio a Sauris di Sopra, che possa essere funzionale per le attività che ci sono adesso, perché c'è sia lo sci che la parte di gommoni, che la parte ludica, ma soprattutto per il bike d'estate. A Sauris abbiamo realizzato due bacini di innevamento ex novo negli ultimi 4 anni, che ci sono costati quasi 4 milioni di euro, per cui insomma investimenti importanti ci sono stati. Sì. Sappada, ci sono questi famosi 15 milioni e mezzo di euro che la regione ha stanziato per sostituire le due seggiovie del 2000, che sono un po' vecchiotte, e con un impianto moderno, con una telecabina, in maniera tale da consentire l'accesso anche a chi ha passeggini, carrozzine e quant'altro. Il progetto è in corso d'opera, abbiamo affidato la progettazione a un'associazione di imprese molto valida, per cui siamo convinti di riuscire a mettere a terra questa prima pietra. 15 milioni e mezzo sembrano tanti, però permettono di realizzare giusto quell'impianto. A quell'impianto lì poi vanno agganciati altri due impianti, perché la telecabina terminerebbe in cima alla, dove adesso c'è il ristoro del 2000, andrebbero fatti altri due impianti, che sono una seggiovia che da lì va al rifugio Gosse, e poi la sostituzione della Sambol, che è l'altra seggiovia che c'è sul versante al sole, così da permettere anche a chi vuole sciare a Sappada di sciare al sole, perché se no il lato in ombra è molto bello, ci sono tante piste, però è quasi sempre in ombra. Quindi sviluppare in cima al 2000, quindi attorno alla seggiovia Sambol, l'aumento del demanio sciabile, e sistemare anche la pista di rientro sul 2000. Ultima cosa su Sappada, è un obiettivo non finanziato come altri, quello di fare appunto un hub, la nuova sede del polo, alla partenza della telecabina, che sarà vicino, per così dire, al campo sportivo.
Beh, insomma, mi sembra che ci sia tanta carne al fuoco, no? Immagino che anche tu, che segui poi tutte queste cose, insomma, vivi una prospettiva sicuramente importante, insomma, il prossimo futuro sui nostri poli. Io ho piacere a parlare con te in questo caso, anche per raccontare a chi ci ascolta quello che sta per succedere, no? Perché si sappia che non è tutto fermo lì e che quest'anno bastava solo riaprire ed era già bene così. Ci sono dei progetti davvero importanti su tutti i poli. Ecco, tralasciamo un attimino Tarvisio, Piancavallo e Seranevea, perché sono un pochino più lontani del senso stretto di questa chiacchiera, che ripeto viene fatta in questi giorni grazie alla comunità di montagna della Carnia, di conseguenza è di Carnia in particolare che parliamo, ma mi sembra, insomma, è bello parlare di futuro, no? In 2 anni in cui il futuro era a brevissimo termine, poi in realtà, no? Perché tante volte le cose cambiavano da un giorno all'altro anche. sì, anche gli stessi poli chiusi l'anno scorso da adesso a subito, no?
No, certo, poi io e anche gli altri responsabili di polo, insomma, noi giriamo molto sia durante la stagione, quando possiamo, sia anche nelle stagioni estive o anche nelle stagioni, insomma, interlocutorie, sull'arco alpino per vedere e soprattutto per parlare con gli altri gestori, no? Perché non c'è concorrenza, ma c'è una volontà di crescere assieme e soprattutto di imparare, di vedere come sta evolvendo il mondo. Io ho nella testa come dovrebbero essere i poli nel 2030, non nel 2022, per capirci. Per cui è lì che dobbiamo tendere. Poi siamo una squadra, la forza nostra è essere una squadra, tecnicamente molto competente, progettualmente anche, abbiamo uffici molto validi, per cui quella è un po' la nostra forza. Quindi è dal confronto sia col territorio, sia con chi fa il tuo stesso mestiere, ma lo fa in altri contesti, non dico meglio, non dico peggio, ma in altri contesti.
Che a volte sono anche diversi, non è detto che poi una cosa che funziona in Val d'Aosta qui identica funzionerebbe, bisogna anche contestualizzare, certo, poi l'idea, no?
Certo, poi non è tutto oro quello che luccica, perché nel nostro mondo sentiamo parlare sempre dell'Alto Adige come il mito.
Infatti l'ho evitato di dirlo, sì, adesso apposta, perché se no uno pensa
perché
è più vicino forse.
Sì,
no?
Sì, però insomma ci sono molti spunti da prendere da loro, soprattutto di mentalità e di gestione del cliente. In altri settori, devo dire, anche quello impiantistico non è che abbiamo tanto da invidiare. Un dato rispetto a quello che dicevi giustamente anche tu prima: abbiamo cambiato il sistema di emissione e controllo dello ski pass, quindi i tornelli fisicamente sono diversi rispetto a prima, li abbiamo cambiati un anno e mezzo fa, non so quanti si sono accorti, abbiamo un web shop che prima non abbiamo mai avuto, il tutto ci è costato quasi 1 milione di euro, per capirci, però per fortuna che l'abbiamo fatto in epoca pre-Covid, perché adesso ci siamo fatti trovare pronti ad affrontare anche le necessità che la direttiva impone, quindi il fatto di dire vendi molto online. Quindi in tante cose siamo stati anche precursori, per fortuna.
Cosa si può comprare online? Così lo spieghiamo.
Allora, online noi abbiamo venduto intanto i biglietti stagionali, quindi il famoso cartaneve, e ne abbiamo venduti tantissimi online, cioè abbiamo percentuali che non ci saremmo aspettati. Abbiamo fatto quest'anno per la prima volta una prevendita dedicata alla fisi, ai maestri, a quelle categorie che lavorano sulle piste, e il 50% di questi ha comprato lo stagionale online. L'indubbio vantaggio è che io ho in mano una tessera che ritiro una volta sola fisicamente, poi per 5 anni sono a posto. Appartengo a una categoria in cui il sistema...
Perché si riattiva sempre quella.
Esattamente,
poi
mi ha verificato una volta, e poi man mano che io cresco con l'età o altro mi porto dietro, perché ho già verificato i dati anagrafici, per cui mi porto dietro la categoria a cui appartengo. E in questo momento quello che noi vendiamo ovviamente sono i biglietti, quelli che non necessitano di verifica ulteriore di documentazione come stato di famiglia o altro. Per quelli si deve ancora andare alle casse come una volta.
Però già lì si eliminano tante file che forse non è il caso di fare in questi periodi, no?
Esattamente, infatti questo è l'obiettivo, no? Di riuscire a semplificare al massimo e minimizzare quelle che sono le code alle casse. Per cui io il giornaliero lo posso comprare online e vado direttamente all'impianto. Questo è
una gran comodità.
Sì, sicuramente sì.
Bene, mi fa piacere che abbiamo parlato anche di questo, perché poi è il pratico che la gente vuole capire, vuole sapere, ma a me cosa cambia poi fisicamente? Beh, oggi l'abbiamo un po' spiegato. Jacopo, grazie per essere venuto qui, per averci raccontato come stanno i poli e quelli che sono anche i progetti futuri, e ti lasciamo ovviamente. Dove vai adesso?
Adesso vado a Udine.
Ecco, rientri, ok. Rientri verso l'ufficio, insomma, sì, immagino. Ecco. A presto, Jacopo, e buon lavoro.
Grazie mille a te e grazie per il lavoro importante che fate sul territorio.
Grazie, a presto.